Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Lo chieda a Meloni, non lo chieda a me del mandato europeo, ma io non credo che l'Europa si affidi a un singolo leader, quindi insomma ridimensionerei questo aspetto. Per quanto riguarda invece le misure sin qui, che cosa mi aspetto? Io mi aspettavo che in 24 mesi, ho detto prima, di calo della produzione industriale ci fossero già delle misure per il caro energia, il caro bollette per l'inflazione, e niente di niente, arriviamo tardi, impreparati. Tenete conto che mentre la nostra Meloni andava in TV a dire che non era un grande problema, nessun problema, e a contenere gli allarmismi, invece in Spagna Sanchez metteva 14 miliardi per le imprese. Ecco, siamo proprio in ritardo netto, stiamo diventando meno competitivi, continueremo in questo modo a fare qualche annuncio ma nulla di concreto, sono molto preoccupato.
Trump ha un obiettivo: rilanciare gli Stati Uniti, e in particolare la vera bestia nera degli Stati Uniti da molto molto tempo si chiama Cina. Piccolissima digressione: la Cina era un problema anche per Biden e anche per Obama, cioè tutte le amministrazioni americane degli ultimi anni hanno capito che non solo la crescita cinese ma soprattutto l'export cinese stava diventando un problema, ed è un problema per l'economia globale. Però dall'altro punto di vista, cioè vista dall'ottica cinese, come fa un paese che ha miliardi di persone e che si regge su due cose sostanzialmente, sulle esportazioni e sul mercato interno? Se a un certo punto il mercato interno cinese è saturo, nel senso che più di così non può andare, per cui gli stipendi non sono altissimi, i cinesi non comprano, è chiaro che tu hai bisogno di esportare, e infatti la Cina esporta moltissimo. Se si vanno a vedere i dati, quello che è il famoso surplus commerciale cinese è un surplus da capogiro nei confronti degli Stati Uniti. Parliamo di 420 miliardi di esportazione verso gli Stati Uniti a fronte di 120 miliardi di importazioni. Cioè, avete capito? I cinesi esportano per 420 miliardi, viceversa gli Stati Uniti esportano in Cina per 120. Insomma, la sproporzione indubbiamente è enorme. Da qui nasce quello che è il famoso braccio di ferro tra i due leader, e che sempre in diverse fasi è stato in qualche modo ostentato, minacciato, e che oggi invece trova in Donald Trump il suo esecutore, forse anche più folle, cioè quello che dice basta, deve finire questa cosa, è stato un errore portare la Cina nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e via di conseguenza. Ma c'è un elemento che tra Trump non ha calcolato, che il gigante cinese, il dragone Xi Jinping in particolare, non è che sta lì con le mani in mano, anzi, siccome sa che comunque lui deve gestire miliardi di persone che sono i suoi cittadini, che vivono peraltro sotto una pesantissima dittatura, e siccome anche lui ha paura che a un certo punto la cosa gli sfugga di mano, allora a un certo punto cosa fa? Sta sondando di fare una serie di giri, di viaggi, chiamiamolo un tour, ma non è un tour per gioco, è un vero e proprio tour politico. E quindi inizierà nelle prossime settimane a girare il mondo il signor Xi Jinping, e infatti ha programmato una serie di visite nei paesi del sud-est asiatico, in Vietnam, in Malesia e in Cambogia. L'obiettivo di questo viaggio di Xi Jinping è siglare delle intese privilegiate che in qualche modo rimettano al centro la Cina. Cioè la Cina dice: siccome gli Stati Uniti mettono i dazi sono stati messi in 60 paesi del mondo, noi cerchiamo di costruire un polo alternativo agli Stati Uniti e creare un'area di libero scambio, di libero mercato. Pazzesco se ci pensate. Gli Stati Uniti, patria del libero mercato, diventano protezionisti, e i cinesi comunisti diventano per il libero mercato. È davvero un mondo al contrario. Ma la Cina ha già anche dei suoi seguaci o dei suoi amici o dei suoi advisor, se vogliamo usare un termine tecnico, in Europa, e sono l'Ungheria e la Grecia. Sì, perché Ungheria e Grecia hanno già siglato intese proprio per mettere delle fabbriche cinesi. L'Ungheria metterà un'importante azienda che è Build Your Dreams, la società multinazionale grossissima cinese che produce auto, che sostanzialmente sta facendo già concorrenza alla Tesla bene, un suo stabilimento verrà presto costruito in Ungheria. E la Grecia ha già venduto alcuni dei porti, in particolare il Pireo, ai cinesi. Vedete, il mondo davvero corre più veloce di quello che anche Trump può immaginare. E allora vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni se il viaggio di Giorgia Meloni il 17 di aprile a Washington porterà buone cose, io dico soprattutto per l'Europa. Giorgia Meloni non può pensare di andare a parlare da Trump a titolo personale, dovrà farlo sapendo di avere dietro di sé come minimo 25 paesi, visto che, diciamo così, l'Ungheria va per i fatti suoi e la Grecia già qualche accordino l'ha fatto, ma Giorgia Meloni dietro di sé deve avere almeno 25 paesi.
La democrazia è, si dice, equilibrio tra i poteri, è innanzitutto limitazione e deconcentrazione del potere. Tra l'altro la Corte oggi, facendo una cosa, diciamo così, scontata, però ha dato anche un grande servizio, un grande insegnamento. Le norme, quelle dello Stato e quelle delle regioni, devono essere sempre molto attente, in particolare di questi tempi, a mettere in sicurezza la democrazia dal punto di vista appunto della limitazione e della deconcentrazione del potere. Se poi qualcuno insiste, ci saranno sempre delle corti a fare le scelte giuste.
La Suprema Corte, alias Corte Costituzionale, ha deciso: De Luca, governatore della Campania, non potrà fare il terzo mandato. Del resto, l'Avvocatura dello Stato, che aveva fatto ricorso, aveva detto il limite del terzo mandato è da rispettare. Questo aveva detto l'avvocato Di Martino, cioè se un presidente di regione aveva detto ha conseguito due incarichi consecutivi, non può concorrere a un'altra elezione. Bocciata, insomma, la richiesta di De Luca, che invece si era proprio appellato, sperticato, potremmo dire, i suoi avvocati, quelli della regione, l'avevano dimostrato che in realtà la cosa si poteva fare. Del resto ci sono dei precedenti, questo era il punto politico sul quale si basava il governatore della Campania, il quale citava come casi quello della regione Veneto e quello della regione Marche. L'argomento era: ma insomma, perché le leggi di Marche e Veneto vanno bene e invece quella della Campania no? Insomma, questa norma era stata, quella del terzo mandato in Campania, impugnata dal governo, ed è questa la prima volta che la Corte si esprime su questa materia. È una decisione che, come vedete, ha delle implicazioni politiche dirette, perché il no al terzo mandato di De Luca comporta che a questo punto non si potrà presentare e quindi il PD tira un sospiro di sollievo. Sì, la prima conseguenza politica è esattamente questa. Sono polemiche asprissime quelle di questi anni tra la dirigenza del PD, in particolare Erich Lein, e il governatore della Campania De Luca, che è sì del PD, ha tutta una storia all'interno della sinistra, PCI, PDS, DS, insomma, stato sindaco di Salerno, è un personaggio, potremmo dire, molto ingombrante per Erich Lein. Bene, la Corte Costituzionale boccia il terzo mandato, a questo punto De Luca non potrà candidarsi e possiamo dire che la Corte Costituzionale ha risolto un bel problema al Partito Democratico, in particolare a Erich Lein, perché altrimenti De Luca si sarebbe ricandidato e il Partito Democratico si sarebbe trovato nella curiosa situazione di non appoggiarlo e di appoggiare invece Fico, esponente del Movimento 5 Stelle, già presidente della Camera, che era pronto a bordo campo a scaldare i motori, pronto a scendere appunto in campo per fare il governatore della regione. A quel punto si sarebbe trovato uno scontro tutto interno al centro-sinistra, con da una parte De Luca, che comunque è considerato mister preferenze, e dall'altra Fico. Il centrodestra per ora non pervenuto, c'è una richiesta a Piantedosi di candidarsi, ma anche questo è un problema per Giorgia Meloni, perché qualora Meloni decidesse di candidare Piantedosi, a quel punto si libererebbe la casella del ministro dei trasporti e Salvini subito punterebbe una fiche. Insomma, un gran casino.